Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico realizzato da I Dobloni Edizioni, Stephen King Night, serata speciale del calamaio elettronico tutta dedicata a Stephen King, una vera e propria Stephen King Night. A dare voce al re dell'horror, al maestro di un genere e di molte generazioni, Paolo Tosini e Alessandro Bonet. Tra cenni biografici e mondi narrativi, entriamo tra le pagine del Re di nome e di fatto. Panel registrato il 6 novembre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con I Dobloni Edizioni. Buon ascolto.
Dai. Cari amici, buonasera. Ciao a tutti e benvenuti. Il set quest di stasera comincia dalle ombre. Un'ombra che piano piano si sposta verso la luce. Noi attraverseremo stasera questo corridoio che piano piano si porta alla luce, un corridoio scritto da un autore, da uno dei più grandi autori contemporanei. Ne parleremo questa sera con altri due autori che hanno nel sangue un mix di thriller, di giallo, di horror, di weird, quindi due autori che ne sanno veramente tanto. Quindi rimanete con noi, ne parleremo tra poco. Sigla.
Sì, ci siete. Oh no, però aspetta. Sì, questo no, questo facciamo così.
Siete
in diretta, non volevo dirvelo.
Devo abbronzarmi un pochino. No, era bella questa cosa.
Vai, Salvo, è in diretta. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti, buonasera cari amici che ci guardate da lì e ciao agli amici che ci sono venuti a trovare per questa puntata. Grazie per questa puntata Side Quest. Il nostro Side Quest di stasera, ve l'ho già detto, è un personaggio nato da una penna magistrale, un autore contemporaneo che tuttora fa parlare di sé. Ne parliamo con altri due autori, Paolo Tosini e Alessandro Bonet.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera a tutti. Vuoi rispondere a me?
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, io invece il microfono ce l'ho già, quindi sono cavoli loro, voi ve lo dovete contendere, io mi tengo il mio. Io mi comincio scusandomi con voi se vedrete questo foglio che fa avanti e indietro, però il mio cervello ormai è saturo di informazione, quindi necessita di un aiuto su carta. Ragazzi, cominciamo con questo Side Quest. Dove nasce? Lo volete dire voi, ragazzi, da dove nasce l'idea e innanzitutto di volerne parlare stasera.
No, ma soprattutto non abbiamo detto chi è l'autore di cui stiamo parlando.
Hai ragione, effettivamente io l'ho dato per scontato, perché effettivamente tra la visione di prima e la mia t-shirt di adesso era scontato che fosse, però è giusto dirlo, Stephen King.
Oh.
Ciao Stephen, so che lui
sì, sì. Lui ci segue sempre. È iscritto al canale del Covo e anche del Calamaio.
Con una PEC, quindi so che lui è sicuro che là mi ha detto: guarda, visto il fuso orario, fare in modo di esserci. Aveva qualche altro impegno, lo ha depennato dall'agenda per esserci, quindi ci segue.
Vabbè, da dove è nata l'idea per il Side Quest di stasera? Ragazzi. Da dove volete che sia nata? Dalla mente sempre contorta, ma sempre in movimento, di Salvatore Sconzo, del suo calamaio elettronico. Ci ha chiesto di partecipare a questa serata e noi abbiamo detto subito di sì. Non ci siamo neanche presi tanto a botte per decidere la scaletta, è stato abbastanza facile.
Alessandro, è stato facile anche per te? Hai detto subito sì, sì, ha detto sì.
Sì, sì, è stato facile, è stato soprattutto bello e dal mio punto di vista sempre un pochino si genera sempre un pochino di ansia, perché quando parlare di Stephen King è
una grande responsabilità.
Assolutamente,
ci siamo
presi una grossa responsabilità, perché parliamo, a mio modesto modo di vedere, del più grande autore vivente.
Quindi quando finiamo la puntata, o ci prenderanno a botte fuori da qui, oppure ci faranno un applauso. No.
Speriamo di non prendere, partiamo col non prendere.
Vabbè, intanto esco con due che sono più grandi di me, quindi al massimo c'è qualcuno che mi
prende. Usiamo un gergo calcistico, prima non prenderle, no?
Prima non prenderle. Lo possiamo dire già da subito di chi parleremo? O secondo voi lo hanno già capito?
Dall'introduzione potrebbero averlo anche già capito, però...
Ma noi lo diciamo.
Diciamolo con precisione, dai.
Parleremo di Holly. Questo personaggio che a quanto pare un po' è amato, un po' è odiato da qualche parte, insomma non tutti sono rimasti proprio contenti, però è un personaggio che, come dicevo prima nell'introduzione, dalle ombre di una trilogia si è spostata piano piano verso una luce che Stephen King è riuscito a dare corpo. Nasce da Mr. Mercedes.
Ah, devo parlare. Ah, ok.
Nasce da Mr. Mercedes.
Scusa. È stato facilissimo mettersi d'accordo sugli argomenti. Coordinarsi è stato un po' più difficile, direi.
Allora, sì. Holly, adesso andiamo proprio sullo scolastico. Holly compare nel primo libro della trilogia di Mr. Mercedes. E compare come un personaggio apparentemente secondario, no? Arriva a un certo punto a vicenda già iniziata, con già i protagonisti della storia definiti, con già comunque una bella descrizione di chi era Brady Hersfield, una bella descrizione di chi è Detective Hodges, ex Detective Bill Hodges, e lei arriva a seguito appunto di una serie di eventi a scorta di questa mamma e di questo zio, ed è in principio un personaggio che appare francamente trascurabile, anzi quasi una caricatura.
Sì, no? È proprio in punta di piedi, tra l'altro in un romanzo molto corposo, perché comincia veramente in maniera forte, in maniera grande, quindi non è un qualcosa di semplice, quindi qua, effettivamente, come dici tu, lei quasi sembra appunto quasi insignificante.
È una caricatura, nel senso che poi viene anche descritta volutamente dal punto di vista proprio buffonesco, no? Holly la borbottona, Holly farfuglia, no? Soprannome, esatto. La scuola era farfuglia, risotto schiaffono, schiaffoni risotto invece di cheeseburger ben cotto, perché non si capiva quello che diceva.
È come se tutto questo non bastasse, poi c'era anche la madre che...
Esattamente. E poi appunto con questa mamma opprimente, maniaca del controllo, assolutamente polemica, materialista, con questo zio passivo-aggressivo, comunque compare questa persona che, per usare un termine francese, apparentemente, anzi platealmente sfigata, bruttarella, silenziosa, bistrattata da questa famiglia quanto ingombrante. E così inizia l'avventura di Holly Gibney, no? Ecco.
Tra l'altro poi rimane travolta, passatemi il termine perché nella storia è molto importante, travolta anche da ciò che accade alla zia, no? Quindi lei è anche un po' quasi la scintilla poi anche di tutto quanto. Che effetto ha fatto a voi due, faccio questa domanda come autori, l'impatto con Holly?
Ma l'impatto con Holly, per quanto mi riguarda, è stato subito di curiosità e interesse, perché è vero che lei appare nel primo volume Mr. Mercedes a storia già avviata, quando abbiamo già capito molte cose della trama, di come si svilupperà, però è anche vero che lei fin dal primo momento in cui appare comincia una sua sorta di mutazione ed evoluzione. Tra l'altro la cosa curiosa è che tu citavi la zia, lei viene subito, grazie, viene subito presa in considerazione dal detective Hodges, perché lei era tra l'altro l'unica della sua famiglia che riusciva in qualche modo ad avere un rapporto con questa zia super scorbutica, super difficile da trattare, insomma la proprietaria della Mercedes, che era stata addirittura incolpata di, in qualche modo di avere una colpa, scusate il gioco di parole, per quanto era successo. E lei subito si presenta con quella figura apparentemente difficile,
esatto,
quindi la, come diceva giustamente Alessandro, la borbottona, quella strana, tutta che sta nel suo angolino, però dimostra subito di avere una sensibilità, un quel quid in più che molti non hanno di solito.
E quindi possiamo dire che il primo scalino su cui ci porta Stephen King verso il mondo di Holly è un tema, ci porta anche sul tema dove queste persone, quindi fragili, necessitano di una figura. In quel caso era la zia, no?
In quel caso era la zia, ma nel proseguio si dimostra subito essere Bill Hodges. Bill Hodges non ha nessun bias nei confronti di Holly, la tratta fin dal primo momento come giustamente bisognerebbe trattare tutte le persone, scusate, dico come una persona normale.
Esatto, sì.
Ma in realtà Holly è una persona normale.
E lì Stephen King irrompe un po', come dire, la figura che un po' vengono create, come dire, nell'ispettore, nel detective. Quindi è un qualcosa di quasi inedito. Quindi lui che trova una persona e su questa persona, non dico che punta tutto il suo mondo, però si apre quasi una fessura, no? Nel momento in cui
si completano in qualche modo, perché Bill Hodges fin dall'inizio, dalle prime pagine, dopo l'evento scatenante di tutta la storia, di cui magari poi parleremo, lui stesso è pieno di demoni, ha un carattere difficilissimo, ha un passato complicato, è un ex detective in pensione, ma non il miglior detective del mondo, quindi è anche dedito all'alcol.
Lì diventa famoso cliché.
È un famoso cliché
che funziona sempre.
Che funziona sempre, hai ragione, ma quando incontra Holly, fin dal primo momento,
accade qualcosa
e questo cliché un pochettino comincia a smussarsi.
E diventare anche un qualcosa di inedito, come dicevo prima. Il tuo impatto con Holly?
Il mio impatto con Holly, sottoscrivendo quello che state dicendo assolutamente, no, Paolo mi conosce ormai da qualche giorno, e chi mi conosce sa che io sono un amante del personaggio, cioè più che della trama mi piacciono i personaggi, no? Soprattutto come vengono descritti, come vengono tracciati. E nel caso di Holly il mio impatto è stato che la prima sensazione che ho avuto è che Holly Gibney siamo tutti, siamo tutti noi. In realtà credo che King nel proporci questo personaggio voglia farci anche vedere un po' come guardarsi allo specchio, cioè non è tanto il problema di Holly che è sfigata, che è farfuglia, che è borbottona, tanto quanto quello che diceva Albert Einstein, no? Se noi giudichiamo un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, questo si sentirà un imbecille tutta la vita. Quindi Holly mostra delle fragilità che poi sono le fragilità di ognuno di noi, al di là degli aspetti caratteriali, al di là del carattere, di tutto, e ci dà la prova che questo personaggio, questa persona, questo essere umano evolve, cambia, migliora. In realtà io credo che lei è sempre stata così, era il contesto intorno che non le permetteva di esprimersi, per cui per questo io ho amato e amo questo personaggio, ma con questo taglio.
Infatti possiamo dire che Stephen King le ha dato appunto un carattere che in realtà poi nel tempo non cambia più di tanto, cambia lei nel rapportarsi con la società, quindi, perché poi lei è sempre se stessa, quindi nella sua fragilità, che poi in realtà è una fragilità vista al contrario, vista dalla società. La società la vede come fragile e quindi associa fragilità a imperfezione. Ed è per questo un po' non la prendono sul serio, quando invece poi lei in realtà poi esplode, perché King riesce a metterla in luce. Credete che Stephen King abbia anche questa volta, attraverso Holly, sia riuscito a prendere in esame, a parlare di temi importanti con Holly, come appunto la fragilità a rapportarsi con la società?
Beh, vado sempre su quello che dicevo prima, sicuramente. Io ci vedo, come sempre, in tutte le opere di King, sia dei primordi che quelle più recenti, King bacchetta sempre, no, la società, bacchetta sempre un certo tipo di atteggiamenti, e in quest'epoca, soprattutto che stiamo vivendo nella società americana, è un bel messaggio, secondo me, di inclusività, è un bel messaggio di apertura mentale, è un bel messaggio contro la cosiddetta comunità maga, no? Sì, io ci vedo moltissimo di questo, ma King è bravissimo a fare queste cose, no? Mi viene in mente un racconto, no, che è Il corpo, no? Quindi parliamo di un lavoro più datato, no? È bellissima anche la trasposizione cinematografica, no, di Stand By Me, in cui già lì, secondo me, un altro tipo di società, anni 60, no? Comunque il perbenismo americano, l'allontanamento del diverso, no? C'è una scena bellissima che secondo me racconta tantissimo di questo, è quando il protagonista, diciamo, entra in questo negozio per fare provviste e il gestore lo riconosce e dice: io so, sì, chi sei, no? Tu sei il giovane La Chance. E lui, molto timido, e dopo un po' lo guardi e dice: tu giochi a football? Lui, giustamente, che scrive racconti, in realtà dice: no, non gioco a football. E allora cosa fai? No? Quindi lui, Stephen King, su questo aspetto, sull'inclusività, sull'emarginazione, è sempre stato molto ficcante, e lo è tuttora con Holly, assolutamente.
Ma io, riguardando a Holly, pensando a Holly, non riesco a non pensare a tutta la saga di Mr. Mercedes, che fin dal primo titolo Mr. Mercedes affronta, e dalle prime pagine affronta, tantissime problematiche legate alla società americana. Considerate che la storia è ambientata nel 2009, quindi siamo in piena post crisi 2008, quindi la crisi economica che ha messo in ginocchio i lavoratori d'America. Infatti la storia inizia con questa fila di persone di notte davanti
a una fiera,
un palazzo congressi, dove si fa una fiera del lavoro,
dove c'è tanta gente che già
gente disperata dalla, che si mette lì esatto dalla notte prima per cercare di poter avere un colloquio con chiunque, con qualsiasi tipo di lavoro, e chiunque possa dargli una possibilità.
Scusami se ti interrompo, anche lì c'è la bravura di King nel saper raccontare le differenze, perché lui narra di tante persone che sono lì, però c'è il padre di famiglia che è disperato perché non trova più lavoro, c'è quello che invece c'è il ragazzo, c'è il giovane che non ha mai lavorato, però si affida a questa occasione, e allo stesso tempo Stephen King prende l'occasione per parlare ancora una volta del mondo americano.
Esatto, e questa cosa qua per tutto il romanzo viene messa in evidenza, perché poi se pensiamo anche alla figura di Brady Hartfield, lui è figlio di...
figlio dell'America.
È proprio figlio dell'America, nel senso che è figlio del disagio americano. Lui è chiaramente un ragazzo con grossi problemi psicologici fin da quando era bambino.
Un rapporto stranissimo
con la madre, con un padre che non esiste, che non si sa che fine ha fatto, ha abbandonato la famiglia. Lavora in un negozio di elettronica,
ha soltanto un'amica,
lui è un mezzo genio dei computer, tutti lo vogliono per riparare le cose, però allo stesso tempo viene visto dai suoi colleghi, dallo store manager, come una specie di freak. Bill Hodges, come dicevamo prima, è un ex poliziotto che non riesce a trovare uno scopo nella vita oltre al lavoro, quindi passa la pensione sulla sua poltrona ubriacandosi tutte le notti. Quindi diciamo che tutta la storia è costruita su la situazione americana di quel tempo, ecco, diciamocelo.
È una giostra di emozioni e di tanti personaggi, nessuno ha lasciato praticamente
in questo gruppo di personaggi, tutti tra virgolette con la piccola dose di emarginazione, ecco che arriva Holly. Esatto. Holly che è dichiaratamente un'emarginata invece, quindi non perché figlia di situazioni, ma proprio perché fin da quando era una bambina è stata considerata un'emarginata a causa del suo carattere, la sua psicologia, eccetera, lei porta la luce agli altri. Esatto. E a sua volta si nutre ed evolve grazie anche al suo nuovo rapporto con queste persone che conosce, perché poi ci sarà il rapporto anche con Jerome e Barbara, questi due ragazzi che come anche Bill Hodges la trattano come una persona normale fin da subito, e poi nei romanzi successivi farà degli ulteriori passi avanti e delle ulteriori evoluzioni, ma di cui parleremo adesso quando il nostro Salvatore ci darà il là.
Un'osservazione sul personaggio, no, di Brady Hartsfield. Paolo ha detto benissimo, no? Però ora è un po' forzato quello che sto dicendo, però Brady è sì figlio del disagio, no? La storia la conosciamo, e poi è un mezzo genio del computer, no? Cioè lui sì, è un mezzo genio. No? Oppure è lui che è convinto di essere un genio, perché lui ha queste idee, no? Che potrebbero essere rivoluzionarie, ma non ne va bene nemmeno una, quindi vive una frustrazione.
Forse
tremenda,
l'unica,
no?
Che gli riesce è quel famoso scantinato dove praticamente
esatto.
Ha tutto di più.
Esatto. Cioè, l'unica che gli riesce è far fuori 8 persone, esatto. Ma non c'entra niente con la tecnologia.
È anche un po' anticipati te, perché lui
esattamente.
Entra nello scantinato con una sola parola, attiva praticamente
esatto.
Tutto il sistema.
Però, guardate, ora ovviamente senza trascendere nella follia di Brady Hartsfield, no? Quanto è diffuso anche nella nostra società questo sentimento di autolegittimazione, no? Quanta gente si dice, non glielo dicono, ma si dice: io sono bravo, io meriterei di più, io ho bisogno di questo, cioè, quanto c'è questo aspetto, no? E secondo me, ovviamente estremizzandolo, però King l'ha centrato in pieno nel personaggio di Brady Hartsfield.
Difatti, no, nonostante la sua follia, si può dire che lo ha caratterizzato e gli ha dato un corpo mettendo in evidenza anche le sue fragilità. Ovviamente sì, è un mostro, ma allo stesso tempo ne parla anche in maniera umana, tutto sommato, quindi ovviamente non è giustificato quello che fa, però anche questo aspetto ne viene fuori. Potrebbe essere legato al fatto che, come ha fatto con Holly, perché lui ne ha parlato in un'intervista, parlo di Stephen King, parlando di Holly, disse di avere questo rapporto quasi, quasi paterno con Holly. Voi pensate che sia riuscito a descriverlo, a metterlo in atto davvero così tanto, cioè si vince?
Ma secondo me sì, assolutamente, anche perché questa forma di attaccamento paterno nei confronti del suo personaggio lo fa, poi lo trasmette nelle pagine tramite Bill Hodges stesso. Bill Hodges ha una figlia con cui non parla più, e Holly inevitabilmente si trasforma per la figlia con cui non ha più un rapporto, quindi ha la possibilità nuovamente di avere un rapporto paterno con una persona, in questo caso Holly, che gli dà questa possibilità, ed è super protettivo nei confronti di Holly. Ma Bill Hodges in realtà è super protettivo con tutti quelli che le persone che gli stanno intorno, specialmente dal momento in cui Brady si manifesta e Bill capisce che le persone che gli stanno intorno sono tutte in pericolo in qualche modo. Nonostante ciò, però, Holly, nella sua particolarità, non riesce ad abbandonare Bilogis ad affrontare questa cosa da solo. Quindi si crea questo dualismo e questo affetto che scatta istantaneamente. Entrambi vorrebbero proteggere l'altro con Bilogis, che ovviamente si fa carico, anche perché succedono delle cose tragiche nel romanzo che gli fanno pensare di forse è meglio che mollo tutto.
Vi siete affezionati facilmente a Holly oppure è stato difficile o comunque è nato così spontaneamente?
Io mi sono affezionato leggendo, perché come disse anche parlando fra noi, no? Io ho sempre avuto la sensazione che ora la storia, no? Il ciclo inizia con Mr. Mercedes e con Bilogis, no? come personaggio, come protagonista. Io però ho sempre avuto la sensazione che Bilogis fosse sì un leader, ma come un leader fragile, cioè sin dall'inizio della narrazione, a parte i cliché, è come se Stephen King lo avesse messo lì con l'idea di, no, di cedere il passo a chi arrivava dopo. Io ho sempre avuto questa sensazione, pur piacendomi il personaggio di Bill, e mano a mano che notavo questa cosa cresceva l'interesse per Holly, quindi io non mi ha colpito subito, mi ci sono affezionato leggendo, no? Mi sono affezionato leggendo e rimango affezionato ovviamente, perché poi sto continuando a leggere.
Quanto cambia secondo voi il tono, l'aspetto, la forma narrativa quando da Bill passa a Holly? C'è un passaggio sostanziale o tutto alla fine come dire, diventa un filo unico perché Holly alla fine apprende molto da lui, no? Da Bill.
Allora, innanzitutto il primo passaggio importante è quando poi Bilogis muore. Quindi Holly ha la necessità di ritrovarsi con l'agenzia investigativa che avevano messo insieme lei e Bill dopo gli eventi di Mr. Mercedes, grazie agli insegnamenti di Bill lei riesce a responsabilizzarsi sufficientemente per portare avanti questa cosa. Nonostante ciò, però, Holly è ancora un pezzettino incompleta. E infatti poi in The Outsider ci sarà un'ulteriore evoluzione quando lei conosce Ralph Anderson.
Perché non è soltanto un'eredità fisica, ma è anche un'eredità morale
intellettuale. Esatto.
E anche lì c'è un altro messaggio dove appunto si vede la delicatezza con cui King ha voluto trattare questo rapporto tra Bill e Holly.
Sono due rapporti diversi quelli che ha Bill con Holly e quello che ha Ralph con Holly, perché la Holly che incontriamo poi in The Outsider è lei che in qualche modo indirizza Ralph verso una certa direzione della storia, cioè nell'idea di prendere in considerazione anche un aspetto soprannaturale, perché lei ne aveva avuto già un'esperienza con Brady, esatto. No? Che dopo essere stato l'assassino psicopatico che fa stragi nel combine di tutti i colori dell'inizio, poi si trasforma piano piano in quello che si potrebbe definire anche il primo outsider della saga.
Esatto, il primo outsider. La genialità di questo romanzo.
Però quello che resta sempre come linea narrativa fin dagli inizi delle storie di Stephen King è la sua capacità di definire personaggi. I personaggi di Stephen King sono tutti personaggi di cui in qualche modo ti innamori e ti rimangono dentro, che siano mostri, che siano
assolutamente vero.
Persone normali, che siano personaggi tipo Holly, perché la delicatezza narrativa di King è quella proprio classica della narrativa americana anche mainstream. Cioè io se penso a Stephen King non lo associo a altri autori di genere, ma lo associo agli Steinbeck, agli Hemingway,
pur nella sua capacità di essere camaleontico.
Assolutamente, sì, per me King è uno Scott Fitzgerald, dell'horror
contemporaneo, per fortuna.
Beh, io vado, la sparo più in alto, no? Io dico sempre che sono pochi, no? Gli irripetibili, dico Dante, dico Shakespeare, dico King, cioè, no, a parte questo, sì, è vero, i personaggi sono veramente meravigliosi, ma tutti, no? Per esempio, mi è venuto in mente ora, nel secondo capitolo, no? Chi perde paga, è un altro personaggio che mi ha colpito tantissimo, è Morris. No?
Sì. Sì, Morris Bellamy, che passa, sì, è
questo
vero.
Che comunque era fissato, no, per questo scrittore, talmente fissato da arrivare a rapinarlo, e in un momento di follia lo ammazza pure, passa tre quarti della vita in galera, no, e con l'unico pensiero di ritornare in possesso, no, di questi, dei famosi taccuini di soldi, esatto, ne frega niente, no?
Esatto.
Però di poter entrare in possesso di quest'opera incompiuta dello scrittore, che non mi viene
che poi racconta effettivamente un fatto accaduto per davvero nei primi del Novecento. Adesso mi sfugge chi fosse lo scrittore, chi fosse poi colui che aveva tentato di rapinare il suo scrittore preferito, e che si era ritrovato tra le mani un qualcosa di inedito e aveva cercato di venderlo per farci qualcosa, ma ovviamente fu beccato. Tra l'altro, anche lì è riuscito King a raccontare non solo un fatto accaduto, che magari tanti non conoscono, ma anche un aspetto dello scrittore, no? Perché effettivamente chi sta dall'altra parte può vivere anche di questi momenti, no? Questi momenti anche un po' tragici.
Speriamo che nessuno dei nostri lettori ci sorprenda nel sonno, insomma.
Esatto.
Vedo molto probabile, però insomma.
Se siete più passati da quel famoso palazzo che è stato il protagonista di un vostro romanzo, no? Dove è accaduta tutta quella storia. Ritorniamo a Holly. Voi credete, quale credete che sia il vero nemico di Holly? Le sue paure, le sue ansie, o veramente i nemici che poi ha dovuto affrontare?
Io credo che Holly, a parte ovviamente come tutti, no? Noi abbiamo il peggiore nemico, siamo noi stessi, si dice, no? Perché abbiamo 50.000 paure.
As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Per cui lei combatte ancora adesso nei romanzi dove è solista, dove non ha più un mentore che la guidi, il senso di inadeguatezza. Quello lei lo proverà sempre, nonostante che chi le ha ruotato intorno le ha dimostrato con l'affetto, con la pratica, con gli eventi, con il supporto.
Col coraggio, spesso.
Col coraggio, sì, che lei può farcela, però questo aspetto dell'inadeguatezza gli rimarrà sempre addosso, questo assolutamente.
Sì, assolutamente, perché, anche in questo King è molto bravo, perché queste sensazioni, no, di inadeguatezza, di essere fuori posto, dell'avere sempre qualcosa che ti manca, sono purtroppo delle sensazioni che ti inculcano, che ti fissano dentro i tuoi contesti familiari. Uno cresce in un certo contesto, sviluppa il carattere, e se sviluppa questo senso di inadeguatezza, perché come ho detto all'inizio, non è la persona che è diversa dagli altri, ma è il contesto che la fa rendere diversa, migliore o peggiore. Ma se si sviluppano queste cose, poi ti rimangono tutta la vita, no? È una fragilità che, se ci pensiamo un attimo, ovvio non a questi livelli, però può avere chiunque, no? Pensiamo
assolutamente, no? Ce l'abbiamo tutti.
Pensiamo a banalmente alle situazioni in cui magari, che cavolo ne so, al ragazzino che ha il padre partito di calcio, che vuole che diventi un calciatore, questo ragazzino magari gli piace qualcos'altro, e no,
sì, emergere o comunque, ma nemmeno, forse no? Dire anche la
questa
propria
cosa non
opinione,
viene
sì.
Capita, no? Questa esatto, cosa non viene esatto. Capita. Non sono cose, allora sono argomenti che poi sicuramente poi nel caso dei romanzi di Holly e King ha caratterizzato e tratteggiato, però sono situazioni che io ritengo normali e che possono appartenere a chiunque di noi.
Possiamo anche dire che King riesce a mantenere un'unica linea, quindi sul personaggio, fino all'ultimo libro, che è quella di avere in Holly un modo di interpretare, di capire su di avere l'intuizione. Infatti lei quasi sin dall'inizio comunque capisce ciò che sta accadendo. Non sa come affrontarlo, ovviamente. Poi deve mettere i puzzle, ogni pezzo al suo posto, però è un personaggio molto intuitivo. Possiamo dire quindi che lui ci riesce bene perché si capisce sin da subito che è una persona capace sotto questo punto di vista, e poi le potenzialità sono, come dire, interpretate, viste e messe in opera da Bill.
Sì, infatti Holly la vediamo e la conosciamo come una persona con un forte intuito, che capisce velocemente le cose, le situazioni. Infatti, come dicevamo prima, era l'unica che aveva capito cosa stava succedendo alla zia, no? Il perché la zia si comportasse in quel modo così strano, che, dicendo che sentiva le voci, ma le sentiva veramente, perché poi c'era dietro il Brady della situazione, che le aveva combinato un bel gioco. E quello che mancava ad Holly, qualcuno che le desse retta. E fino a quando non ha conosciuto Bill, per cominciare, non ha trovato nessuno che, anzi, le sue intuizioni venivano travisate come parte della sua mezza follia, chiamiamola così, mentre invece Bill è il primo che capisce che lei è una ragazza intelligente, che è intuitiva, ha le sue stranezze, ma le stranezze ce le abbiamo tutti. Sì, e King fin dal primo momento...
Lì è bravo perché dice ce le ha, però comunque è una persona comune, ma... Non è quello di cui dobbiamo
esatto,
parlare,
esatto.
Sono le
quello
sue
che riesce a quello che riesce a capire Bill è che le cose che identificano e definiscono Holly non sono le sue stranezze, ma è tutto il resto.
Perché non ha pregiudizi, Bill.
Perché non ha pregiudizi, assolutamente.
Qual era la domanda?
Però quasi a volte ne faccio un'altra.
Quello che caratterizza Holly è questa intuitività, ma perché le persone così, che hanno comunque queste fragilità, o comunque che hanno una difficoltà palese, no? Meno apparente, a rapportarsi, a stare insieme agli altri, a parlare, no? Con un tono di voce decente, senza farfugliare. E automaticamente, avendo questa carenza da quel punto di vista, sviluppano, no, spesse volte questa intuitività. Questa è la caratteristica di queste persone. Cioè, ci sono, come ho detto prima, Holly è un personaggio meraviglioso, ma ci sono tantissimi Holly in giro, voglio dire, no? Magari non così geniali, ma ci sono tantissime persone anche oggi che magari uno non nota, o comunque nota perché sono dimessi o particolarmente un po' sfigatelli, come si usava a dire, e poi magari se hai occasione, appunto, di approcciarci senza pregiudizi, senza luoghi comuni in testa, scopri che magari hanno un'intelligenza molto vivace, che hanno una capacità di osservazione che tu nemmeno ti sogni in 10 vite, e che queste cose sono dei valori, no? Perché poi le diversità sono valori.
Assolutamente,
non sono,
sì.
Non sono ostacoli.
Assolutamente sì. Possiamo dire che Stephen King è stato sempre confinato e chiamato il re del terrore, quello che scrive di horror e basta. In realtà no, non è così. Noi che lo abbiamo letto, continuiamo a leggere, possiamo dire che non è così. Possiamo anche dire che attraverso Holly è riuscito ancora una volta a dire che si può parlare di altro mischiando anche i generi, perché sia nella saga Miss Mercedes che in tutti gli altri capitoli, in realtà Holly affronta diverse situazioni, non c'è soltanto il mostro proprio incarnato proprio in una persona.
Ma allora, su King si può dire tutto, si può dire che
il re del terrore, il maestro dell'horror, ma di King si può solo dire, secondo me, che è un autore a tutto tondo, nel senso, come dicevamo prima, no? Lui ha scelto il soprannaturale, l'horror come principali argomenti per trattare quello che i grandi autori classici del mainstream americano e anglosassone hanno sempre trattato, no? Adesso stiamo parlando di Holly, ma se pensate a un romanzo come Il Miglio Verde
o il racconto.
Da cui è stato tratto poi il film Le ali della libertà, qui abbiamo un King che va molto oltre, assolutamente. Lo stesso Il corpo che citava Alessandro prima,
insomma, in Atlantico, cioè ce ne abbiamo
esatto, ce n'è tanti di esempi. Holly è sicuramente uno di questi esempi. Tu potresti prendere Holly e toglierla fisicamente dalle storie thriller e soprannaturali e metterli in un altro contesto e sarebbe sempre Holly.
Sarebbe sempre Holly.
Quindi gli potresti far vivere una qualsiasi tipologia di genere narrativo e il fulcro della storia sarebbe sempre Holly, perché è un personaggio troppo forte.
Secondo voi riesce ad incarnare nella contemporaneità la donna? Holly riesce a farlo, lo fa bene, è un personaggio che funziona se letto da chi probabilmente vive una situazione del genere, ovviamente non così estrema, potrebbe raccontare qualcosa, dire qualcosa?
Potrebbe sicuramente raccontare la sua femminilità, che è una cosa particolare. Come tutte le femminilità sono diverse, ovviamente, no? Quindi non esiste nella storia della letteratura un personaggio femminile uguale all'altro, no? Holly potrebbe essere un personaggio anche dei romanzi di Jane Austen, volendo, senza nessun problema, perché ha le sue caratteristiche non solo di personaggio particolare e strano, ma proprio le sue caratteristiche di donna. Nessuno può mettere in dubbio che Holly sia una donna, perché ha tutte le caratteristiche che rendono una donna forte, tra l'altro. Nonostante la fragilità di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, Holly è una donna forte, assolutamente.
Sì, è vero.
Vabbè, se vogliamo riconoscere un ulteriore merito a Stephen King, no? Ha dimostrato e dimostra anche di essere un attento conoscitore di quella che è la dimensione femminile, senza ombra di dubbio.
Che non tutti ci riescono.
No, non tutti ci riescono, e poi comunque veramente uscire proprio dall'archetipo, ma anche letterario, no? Di uno si aspetta che il personaggio femminile sia di un certo tipo. No, come ha detto prima Paolo, le donne, come ogni essere umano, sono uniche e uniche sono le loro caratteristiche. Sì, io credo che possa essere d'aiuto anche alle lettrici femmine, nel senso alle lettrici donne, no? Una donna che legge le storie di Holly, perché no? Potrebbe essere anche potrebbe anche ricevere un contributo da questo personaggio molto bello, perché ci si può rivedere, perché magari vede quello che poi è il riscatto, no? Riscatto pieno, totale, ampiamente riconosciuto, mantenendo intatte le sue caratteristiche di una persona che partiva come un reietto esatto. Diventa comunque un essere umano meraviglioso, ma lo è sempre stato,
esatto.
Come
anche perché il messaggio è non cambiare, ma semmai fortificati in ciò che tu
come
credi
detto,
che debba essere
come
fortificato.
Detto all'inizio, no? Lei probabilmente lei è sempre stata il personaggio, la persona bella che era, quello che c'era intorno a lei che non le permetteva di essere, no? Come è arrivato, come è cambiato il contesto, come sono cambiate le persone, lei si è rivelata per quello che era, per quello che è.
Che poi sembra quasi che King abbia la capacità proprio di vestire i panni di tutti i suoi personaggi, perché che si parli di Holly, che si parli di un folle, che si parli di un assassino, comunque lui
non sembra, è esattamente questo.
È così,
non sarebbe lui.
Ma, tra l'altro, King, secondo me, ha anche un vantaggio dalla sua parte, nel senso che noi non dobbiamo dimenticare che King come persona, come essere umano, è un essere umano assolutamente fragile. Lui ha avuto una vita molto particolare, cioè...
Sì, perché poi si parla sempre soltanto di quel famoso incidente, in realtà.
No, ma parliamo della sua vita, esatto. L'alcolismo, l'abuso di droghe, un padre assente, perché a parte il fatto che era un autore di successo, milionario, ma un padre completamente assente. E lì è venuto fuori, lui come si è salvato, King? Si è salvato perché da più di 50 anni è sposato con una donna fortissima, che è la sua moglie Tabitha. Quindi quando diciamo che il contesto è quello che ti può aiutare a definirti, anche nel positivo però. Sì. Quindi nonostante la vita dissennata che ha avuto per parecchi anni, lui tra l'altro la racconta anche nella Torre Nera, no? Dove in uno degli ultimi capitoli si mette come personaggio e racconta di questo periodo della sua vita in cui era solo droga, alcol e scrivere, e non c'era nessun altro.
Lui deve ringraziare sua madre e sua moglie.
Sua madre e sua moglie, assolutamente.
E poi sembra che in realtà chi non l'abbia mai letto, perché mi è capitato, me l'hanno chiesto, ma la forma narrativa è molto complicata quando racconta di questi fatti, quando racconta dell'America. In realtà no, è semplicissimo, cioè proprio pane pane, vino al vino, come suol dire, quindi è anche facile da comprendere, da immedesimarsi, probabilmente da assorbire.
Nelle argomentazioni sì, però lui è letterariamente è di alto livello, perché io ho letto anche molti libri di King in lingua originale, ed è un inglese parecchio elevato rispetto alla media delle narrazioni di genere di autori
americani. Anche lì possiamo dire che chi ha poi tradotto il libro fino ad oggi abbia fatto anche un buon lavoro, no?
Sì, sì, il famoso Tullio Dobner, esatto. per moltissimi anni, e poi recentemente altri traduttori hanno fatto sicuramente un buon lavoro, assolutamente.
Abbiamo parlato delle fragilità di Holly e parliamo delle figure che invece poi Holly incontra durante questo cammino, che diventano anche un po' delle colonne portanti, che sono Jerome e Barbara. Credete ci siano stati degli scambi fra loro, nel senso che Jerome e Barbara hanno dato qualcosa a Holly e viceversa? Certo.
Ah sì, io li adoro, ecco. Jerome e Barbara sono altri personaggi che mi hanno colpito, no? Per come vengono raccontati poi nell'arco di anni, no? Per cui quindi Jerome, che è questo ragazzino di buona famiglia, no? Di buona famiglia, però è un ragazzino giovane, no? Con un po' di cazzimma, no? Con un po' di sporchi a padrone, che ironizza molto sul fatto che. E poi dopo, no, alla fine diventa un uomo, un giovane uomo con un senso di responsabilità enorme, con dei sentimenti bellissimi. E identichesi Barbara, no? da ragazzina che vuole andare al concerto e picchia ai piedi e pesta i piedi, poi alla fine si scorre sangue, di fatto salva la vita a Holly, o comunque, no, ci si butta dentro con tutte le scarpe nella vicenda. Sì, ci sono stati degli scambi sicuramente. Sembra più che sia Holly, no, che poi attinge a non tanto alla famiglia Robinson, no? Perché comunque anche lì viene accolta dai genitori, viene accolta come fosse una di famiglia alla fine, anzi di fatto una di famiglia, per cui sì, lei può aver acquisito ulteriore sicurezza, ulteriore serenità, e anche Jerome, secondo me, no, nella sua attività di detective part-time o detective amatoriale, no? Sì, lui probabilmente, anzi sicuramente, acquisisce da Holly quella che è la determinazione, quella che è l'intuitività, quella che è la capacità di fare dei ragionamenti che magari vanno al di là, no, della comprensione media, tant'è vero che in alcuni passaggi di alcune storie, quando c'è anche Bill Hodges ha un dubbio, comunque la vuole valutare, è Jerome che dice: guarda che,
esatto,
attenzione, sì, sembra una roba campata in aria, ma
diventano un gruppo poi alla fine molto forte, cioè c'è questo passaggio, c'è questo scambio.
Ma dove ognuno, no, ha un ruolo ben,
certo,
preciso,
assolutamente.
No? Dove,
sì, sì.
E tutti i ruoli vengono legittimati, no? Il ruolo di Bill, il ruolo del grande vecchio, il ruolo un po' paternalista, un po' di quello che comunque ha l'esperienza e che deve proteggerli, il ruolo di Holly è quello che stiamo dicendo, cioè comunque questa intuitività, con questa capacità di fare dei ragionamenti di una complessità notevole in poco tempo, no? E di concepire delle idee che, o delle teorie che, per quanto possono sembrare strampalate, poi stanno in piedi e sono anche veritiere. Vedi Outsider, vedi, no, la capacità di Brady di passare, no, da una parte all'altra. E per cui sì, assolutamente. E Jerome, che ha questo ruolo di anche non di aiutante, ma comunque di compagno di spalla, anche perché comunque lui poi ha una forza fisica notevole, per cui supplisce, no, alle carenze sia di Bill che di
anche
Holly,
lì non,
no,
è soltanto una presenza legata,
no,
a questa,
no,
questo aspetto, infatti,
anche perché poi lui, essendo poi un ragazzo prestante, forte, oltre che intelligente, questo è un ruolo non indifferente, anche quando poi alla fine del ciclo di Mr. Mercedes di fatto si vede questa cosa, per cui sei tutto. Tutti hanno preso qualcosa da tutti.
Allora, parlando di Jerome, c'è da dire che Jerome è anche il primo che intuisce il potenziale di Holly, ma per un motivo molto semplice, sono entrambi dei nerd.
Esatto.
Quindi si parla, il primo contatto è quello di parlarsi nella stessa lingua, da nerd, appunto.
No, lui è un nerd che non si vede, no? Perché lui, ripeto, è belloccio, ha le tipe, no?
E per quanto riguarda invece lo scambio di valori, la cosa interessante di Holly è che Holly, per il tipo di personaggio che è, il tipo di persona che è, sembra più che altro prendere dagli altri. Poi, quando meno te lo aspetti, ti restituisce il doppio di quello che ha preso. È proprio questa la sua caratteristica.
Nei capitoli con Holly sembra quasi che in alcuni momenti King abbia messo da parte il sovrannaturale per rendere il male umano. È un qualcosa che accade, non accade, è un qualcosa che rimane proprio sempre sul filo sottile, è così, non è così. Quanto credete che sia stata capace Holly di mischiare le due cose senza far prevalere l'una o l'altra?
Ah, allora, intanto, piccola premessa, se credo un altro attore passasse, no, da una storia thriller a una storia horror, così, no, come ci passa lui, verrebbe lapidato e crocifisso. Lui ci riesce e fa un lavoro eccezionale. E poi comunque è vero che lui, no, fa questo passaggio, però è anche vero che se si legge, si leggono le varie storie, ma anche altre storie che escono dal ciclo di Mr. Mercedes, no, lui comunque il male nella sua testa ce l'ha ben presente, no? Gli può dare 250 forme, no? Gli può dare 250 connotazioni, ma lui ce l'ha sempre presente, e il male che racconta King è sempre quello, poi cambia l'involucro, no? Però è un male che
in realtà c'è sempre,
esatto,
sembra sovrannaturale, ma
esatto,
fino a un certo
esattamente
punto.
È un male che comunque si nutre, no? Si nutre sempre di quello che è intorno, della paura delle persone. Questo lo troviamo in It, lo troviamo nell'Outsider, no? È un male che ha bisogno comunque sempre di parassitare qualcosa o qualcuno, no? Di avere un aiutante, di avere una figura comunque che possa essere soggiogata. E probabilmente, nonostante, ripeto, lui nella sua testa ce lo descrive così, forse la verità è che il male non ha dei connotati fisici o dei connotati terreni o ultraterreni, è semplicemente qualcosa che a volte non riusciamo a comprendere completamente, e allora in quel caso possiamo andare da una dimensione di umana, no? Dell'assassino, del killer, piuttosto che dell'omicidio per soglia, ad una dimensione soprannaturale, e mi viene in mente in questo caso i vari outsider, no? Che comunque si nutrono della paura delle persone, no? Per poter sopravvivere, oltre a cambiare forma, si nutrono della paura delle persone. Forse sono vere entrambe le cose, quindi è in una zona un po' così che a volte sfugge, e probabilmente a Holly non sfugge, tanto è vero che lei lo inquadra subito.
Ma poi nell'universo narrativo di King il soprannaturale non è soprannaturale, cioè sembra un gioco di parole. Infatti, il soprannaturale è naturale, come diceva Alessandro, il male che si manifesti con delle creature che noi immaginiamo non terrene o nella follia di un Brady è sempre il male. Poi King veniva da un periodo in cui aveva cercato anche di trattare argomenti diversi dal punto di vista del genere letterario, no? Aveva provato con The Colorado Kid a entrare nel pulp, a scrivere qualche storia crime un po' più noir come Blaze, Joyland,
che ho amato, adorato.
Mr. Mercedes è a tutti gli effetti un thriller, Chi perde paga è quasi un hard boiled. Il problema è che poi se tu hai una cosa nel DNA non ce la fai a non farla venire fuori, no? E quindi poi da fine turno si riaffaccia il soprannaturale nella sua forma più soprannaturale. Io continuo a fare questo gioco di parole perché anche se in King non c'è questa divisione netta, no? tra il normale e il paranormale, diciamo così, però come autore poi le cose che hai dentro alla fine vengono fuori, no? A me viene sempre in mente questa battuta che facevano i due cugini che scrivevano col pseudonimo di Hillary Queen, dicevano: ma mi hanno chiesto una volta di scrivere un romance, solo che alla terza pagina la protagonista moriva, veniva uccisa. E quindi però la cosa forte di King è che non c'è questa divisione, no? Citavamo Il Miglio Verde è una storia drammatica di che parla di un periodo della grande depressione americana, dello spauracchio della sedia elettrica, di quello che voleva dire essere in un braccio della morte, il razzismo. Cioè tantissime cose.
Infatti, ciò che accade sembra quasi marginale. Non è,
sì, però tutte queste cose vengono risolte dall'aspetto soprannaturale.
Esatto. È capace.
L'aspetto magico, no? Che riesce a tirare le somme di tutte queste brutture.
Perché
del mondo.
Perché è capace di cancellare la sospensione dell'incredulità e farti credere che quella cosa esista, quindi che quella forma di magia ci sia, che il folle che riesce ad incarnarsi dentro qualcuno esista, che un videogioco possa prendere le sembianze di qualcuno e farti fare qualcosa di folle, ci riesce.
Sì. Poi spesso, per allargare un attimino il discorso su King, spesso nelle storie di King il vero mostro non è il mostro. Non è il mostro dal punto di vista di quello che noi, di come conosciamo noi i mostri.
Così,
no?
Come il fatto è l'espediente per raccontare
qualcos'altro, esatto.
Tutti i temi, le metafore.
Nel Miglio Verde, classico esempio, no? Il mostro non è John Coffey, i mostri sono gli altri, voglio dire, assolutamente.
C'è secondo voi un momento in cui Holly raggiunge se stessa? Quindi perché lei parte è così, senza effettivamente non ne avere il coraggio e cosciente della sua fragilità, però non riesce effettivamente a raggiungere se stessa. Poi a un certo punto però ci arriva. C'è secondo voi un momento?
Scusami Alessandro se mi possesso del microfono. Allora io credo invece che questo momento non sia ancora effettivamente arrivato. Io credo che questo è dove ci porterà King quando chiuderà questa serie. Lui ha già dichiarato che ci sarà spazio ancora per un prossimo Holly, e quando lui arriverà alla chiusura allora sapremo veramente se Holly ha risolto se stessa oppure no.
Sì, c'è uno scatto, questa è una mia personale opinione, c'è uno scatto verso questa ipotetica risoluzione che è, secondo me, nell'Outsider e poi in Se scorre il sangue, cioè quando comunque non c'è più Bill e lei assurge proprio al ruolo di leader vera. però no, però è vero, il personaggio di Holly è ancora in, in narrazione, per cui non, non lo sappiamo.
Sta camminando, si sta spostando,
esatto, sta camminando, sta
attraversando questo corridoio di cui parlavo all'inizio.
Ce lo dirà il re, quando e se.
Alessandro, se dovresti descrivere Holly con una sola parola e perché?
Direi semplicemente normale, perché Holly siamo tutti noi, o possiamo essere tutti noi.
Paolo, tu?
Io la definirei pungente, perché ha la capacità di arrivare al punto nella maniera più semplice, no? Noi ci a volte ci arrovegliamo la testa per riuscire a risolvere, anch'io adesso, no? Che sto cercando la parola giusta per descrivere.
Lei l'avrebbe già trovata.
Sì, lei mi avrebbe già steso con una parola. Quindi
poi avrebbe
sicuramente
fatto qualche ricerca con il suo tablet.
Esatto, quindi lei è veramente, veramente pungente.
Ragazzi, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per aver partecipato, il Calamai elettronico e il Covo dei Dobloni vi ringrazia per essere stati qui con me, per aver condiviso le opinioni su Holly, su King. E grazie.
E grazie Salvatore Sconzo.
Grazie a voi. Troppo buoni, vi giuro che non ho pagato nessuno di loro.
Manco Pavarotti. Comunque no, dai, no, grazie, no, veramente grazie a Salvatore per averci invitato. E grazie al Covo, perché tornare al Covo è tornare a casa, per cui grazie veramente.
E allora, visto che siamo al Covo, che cosa bisogna dire per chiudere?
Leggete, perché leggere rende liberi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.